Bene, come avete capito, festeggiamo perché Cirio!
Che culo! Culo eccezionale. Vabbè, insomma, dai, iniziamo quest'altra trasmissione sul tecnocontrollo. Vedremo se riusciamo a recuperare il nostro cervello e i nostri computer qualche news decente. E niente, voleva partire lei?
No, parta lei.
Parto io. Vabbè, insomma, vabbè, volevo partire con una news tratta da
RT.
Bravo!
RT, signori, è tornato RT!
E allora c'è una news, quindi
fammi dominare sui droni.
Vabbè, insomma, no.
Non è sui droni, strano.
No, 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 sbagliato. Allora, una un'impresa di sicurezza su internet statunitense ha scoperto un malware su smartphone. Che praticamente, vabbè, insomma, uno prendeva, si scaricava questa apps o da Android o da o sull'Apple Store, e a quel punto lì, quando lui se l'era scaricato, a un certo punto dopo l'installazione dalla telecamera in fronte prendeva la foto, e a quel punto lì, dopo un po', gli diceva benissimo, gli bloccava il cellulare, gli diceva che chiaramente lei aveva preso sta foto che mentre stava scaricando un'apps di porno, e che se voleva indietro e non voleva che venisse diffuso dal suo viso, doveva calare €500 e via PayPal. Vabbè, in questo momento qui non è più disponibile su Google Play o Apple Store.
Peccato.
Infatti, secondo me, però scrivono che può essere scaricato direttamente da un website, non so quale sia questo website. Vabbè, insomma, questo qui era abbastanza divertente, e diciamo che stanno aumentando queste robe qua, stanno iniziando a fare cacao su sta roba. C'è scritto qui che un gruppo con una roba simile è riuscito a farsi $75,000 in 10 settimane di guadagno. E mi immagino che effettivamente quello delle apps che possono fare delle cose non tanto piacevoli, tipo appunto bloccare il telefono o altro, dopo usciti a raccogliere le informazioni su di te, sarà probabilmente una cosa che si diffonderà nei prossimi anni e che avrà grande successo. Quindi
grande riscontro di pubblico.
Esatto, grande riscontro di pubblico sui pirle che fortunatamente o altro si scaricheranno queste apps.
La scorsa settimana abbiamo intervistato Roberto per quanto riguarda la Premoboard, e purtroppo per questioni di tempo abbiamo dovuto interromperlo e abbiamo deciso di rinvitarlo questa settimana per concludere l'intervista e per farci spiegare, dopo che ci ha parlato dell'internet delle cose e delle cose che internet causa in questo contesto, abbiamo deciso di chiedergli qual è secondo lui la soluzione. Intanto buonasera di nuovo.
Ciao, grazie per avermi invitato, un saluto agli ascoltatori. Ci eravamo lasciati l'altra sera con il discorso del ok, questa è la lista dei problemi che ci genererà l'internet delle cose, ma come possiamo controbatterle? Allora, molto semplicemente, la tecnologia ci dà il cappio al collo, ma volendo ci dà anche le cesoie per recidere questo cappio. Purtroppo mettere il cappio è molto più difficile che toglierlo. Che significa? Significa che fondamentalmente la prima cosa da tenere sempre accesa è il cervello, perché l'utente dovrebbe sempre comunque avere un senso e soprattutto uno spirito critico su tutto ciò che gli viene offerto come facile, veloce, immediato ed economico, perché come si dice, gratis non esiste, anzi gratis non è mai morto. Quando queste grandi multinazionali, questi grandi vendor ti offrono qualcosa, c'è fondamentalmente sempre la fregatura di dietro. Quindi opzione numero uno, sempre e comunque leggere le policy dei contratti di vendita che vi vengono offerti, sia come oggetti che come servizi, sia quindi il televisore che come l'abbonamento a internet, per fare un esempio banale. e soprattutto, e questa è la vera arma in mano alle persone, avere il coraggio di dire di no. C'è questo televisore, senza fare nomi, Samsung, molto bellissimo, che però ha la telecamerina che mi spia 24 ore al giorno, al microfono che mi ascolta 24 ore al giorno, ed è espressamente scritto nelle policy di Samsung sul loro sito.com. Ragazzi, uno deve dire no, questo televisore è bellissimo, ma io non te lo compro, a prescindere da quante e quali caratteristiche tu mi dai a un basso costo. Questo è il punto fondamentale, ed è anche il più difficile. La seconda opzione a disposizione delle persone è non di natura, come dire, morale, ma è di natura tecnologica, perché si può tranquillamente avere la casa infettata di apparati IoT, cioè dotati di intelligenza di connessione a internet, però se si ha la capacità di mettersi in casa un ulteriore apparato che controbilanci i primi, e mi riferisco a una banale scatoletta che ti faccia da firewall per tutte le comunicazioni che escono non richieste dai vostri apparati, ecco che voi vi potete tutelare dagli spioni che vi siete comprati, questi spioni elettronici che adesso sono solo il televisore, ma domani saranno anche il videoregistratore, il frigorifero, il tostapane. Sembra assurdo, ma questa è la direzione verso la quale la tecnologia della internet delle cose sta andando. Quindi, alla fine dei conti, il potere è sempre in mano all'utente finale. Il problema è che lui deve esserne conscio e deve saper dire di no. Ci deve essere quella che si potrebbe chiamare una coscienza di classe di natura digitale, tecnologica. Prima c'era una coscienza di classe politica, adesso ci deve essere, con i tempi mutati e con la tecnologia disponibile, una capacità di discernimento di natura tecnologica e sapere dire di no su quelle cose che attentano alle nostre libertà e ai nostri diritti digitali.
In breve, secondo te sarebbe auspicabile, come premessa a questo genere di coscienza, un tipo di alfabetizzazione digitale diversa da quella che ci viene propinata, per esempio il famoso e, a mio modestissimo parere, inutile CDL, per esempio?
Dunque, la cosiddetta patente europea del computer, in Europa, in questo caso per Europa si intende tutta l'Europa meno l'Italia, ha un senso ben diverso da quello che viene propinato nell'italico stivale, e soprattutto ha un livello di serietà ben diversa, perché l'EECL in Italia è: devi imparare a usare Microsoft Office. Ma chi l'ha detto? Tu devi imparare a usare un pacchetto di Office Automation che è a prescindere dalla marca e dal modello. È come dire: io prendo la patente ma solo per guidare l'Opel Combo. Ma chi l'ha detto? No, io devo prendere la patente per guidare tutte le automobili. Poi che abbia il cambio con la retromarcia in avanti o facendo la figura del 7 sul cambio, questo cambia da modello a modello. Quindi io devo saper guidare l'auto, non devo saper guidare quell'auto lì. E l'ECL, è la patente europea cosiddetta del computer, ti tra virgolette certifica su un prodotto commerciale privato, che non è neanche statale. Quindi uno potrebbe anche dire: guarda, l'Unione Europea ha rilasciato questo pacchetto e noi ti certifichiamo su questo pacchetto perché tu sei un cittadino europeo.
Okay.
E invece no, e invece ti certifica su un pacchetto proprietario, ma la cosa peggiore è che è un pacchetto proprietario straniero, statunitense, dal quale ci si rende dipendenti in modo digitale e tecnologico, e questo è fondamentalmente errato. La formazione delle coscienze digitali deve partire dalla scuola, deve partire dalle famiglie, deve partire dal basso, perché Microsoft, guarda caso, regala le licenze Microsoft Office e Microsoft Windows alle scuole. Perché? Semplicemente per formare nuovi clienti barra schiavi del futuro.
È come il venditore di crack che ti vende la prima dose gratis.
Allora, come tutti gli spacciatori di stupefacenti, che sono molto, come dire, belli e colorati, è tutto facile, tutto bello, tutto simpatico, tutto costa zero o quasi, ma dopo che tu ti sei, come dire, assuefatto alla sua merce, ecco che non ne puoi più fare a meno. Ecco che comincia a scuola a avere gli strumenti informatici closed, gli apparati digitali closed, e ecco che tu formi una nuova classe di futuri schiavi tecnologici di un fornitore terzo. e questo a mio avviso è fortemente deleterio sia per le menti delle persone ma anche per le casse dello Stato, perché tu vai a dipendere da un software closed che comporta oggettivamente dei costi miliardari per le casse statali dell'Italia e dell'Europa, e questa è una tassa occulta che noi paghiamo, noi come Europa, noi come italiani, che noi paghiamo fondamentalmente giornalmente al Nord America, nello specifico agli Stati Uniti d'America.
Va bene, ringraziamo Roberto per essere tornato con noi in trasmissione e andiamo avanti con le altre notizie.
Grazie a voi, ciao.
Bene, vuole procedere con una news day? Che così, o c'è qualcuno là in fondo che vuole dire qualche cagata?
Dai, parla!
Io devo parlare,
sarebbe carino.
Se devo dire qualche cagata, penso al fatto che oggi sono andato in giro per centri commerciali e ho avuto modo di perdere un po' di tempo guardando le suole delle scarpe.
Cioè, scusa, tu vai in giro a guardare le suole delle scarpe?
Sì, sì, quelle dentro i negozi, ovviamente non della gente. No, perché ho visto, sai, una puntata di CSI in cui dalla suola della scarpa riescono a individuare la persona, eccetera, eccetera. A parte che lasciando le tracce, visibile o non visibile, si può risalire più o meno all'altezza, a meno che uno non ci abbia due zeppe di piedi o qualche cosa di sproporzionato. Però ho notato che, a differenza del modello e d'Italia, la suola cambia, e la cosa più inutile, che a noi sembra inutile, è che sotto c'è anche la marca della scarpa. Che cavolo di senso ha? Però è un ottimo sistema per sapere che scarpe porti, eccetera, eccetera. Quindi stavo pensando che, per quanto sia una cosa analogica, sembra quasi che non si possa uscire dal tecnocontrollo delle scarpe. L'unica marca di scarpe che ho visto che non ha appunto identificabilità sono quelle della Vans oppure le scarpe da donna.
Questo Vans dovremmo bipparlo, mi sa.
Ok, va bene, d'accordo, proveremo.
Io? Va bene. Vai. Allora, Microsoft è... che cazzo è sta roba?
Ho sbagliato suono, scusate.
Vabbè. Microsoft, Apple e Amazon, Apple, eccetera, in Europa, sembra che sottostiano comunque alla giurisdizione degli Stati Uniti. Facciamo un passo indietro. La compagnia americana, quindi, deve sottostare alla legge degli Stati Uniti, cosa che a noi sembra un cicinino pericolosa, come un ragionamento relativamente
come dire NSA per tutti.
Esatto. Tra l'altro, settimana scorsa ho scoperto che la legge europea sulla privacy imporrebbe che i dati identificativi degli utenti non possono lasciare i confini dell'Europa senza espressa autorizzazione degli utenti.
Per la legge privacy italiana.
Non ho capito.
Vale anche per la legge privacy italiana.
Ah, ok, bene. Vabbè, quindi Microsoft sta combattendo con le unghie e con i denti contro questa questa che vede come... Ovviamente non è che Microsoft è la paladina della privacy, ci ha dimostrato più e più volte il contrario. Il problema ovviamente è un problema di grana, perché se i clienti business europei di Microsoft non possono, e ovviamente nessuno vorrà fare affari con Microsoft, quindi ripeto, non è una questione etica, è una questione di grana. Però ci fa piacere, da un certo punto di vista, che Microsoft stia...
Greta ovviamente gli passerà anche quante volte hai pigiato il tasto A.
Beh, per dire una cazzata, l'articolo si apre con: Microsoft ha risposto a un fax prima dell'alba dell'FBI in gennaio, quando ci sono stato, ci viene da Bloomberg Business, per chi volesse.
Va bene, ok. E
F.
JKLMNO.
No, io sono a posto.
Ok. Ah, hai finito, tu sei vabbè. Sei inutile come un buco di culo sul gomito oggi, insomma.
Vabbè, io volevo invece sempre
sul gomito, non so che utilità possa avere, ma non sarei mai dell'idea che sia del tutto utile.
Ne riparleremo in separata sede.
Che di tecnologia.
Insomma, vuoi fare il pettegolo?
Sì.
Ma scusi.
Allora, la notizia di costume è la seguente. Allora, non gli dà password Facebook, picchia fidanzato. E il ventenne viene arrestato. Allora, la cosa è abbastanza divertente. Vabbè, insomma,
questo è divertente, parliamone.
Vabbè, insomma, in sintesi la notizia è questa. Ma la cosa che fa un po' così, raccontami, qui in realtà il problema vero è che, e questo l'ho notato, che avere l'account della fidanzata o essere amico, le chat che ha, eccetera eccetera,
una volta era leggere il diario nel cassetto,
esatto, adesso è diventato leggere Facebook del fidanzato, della fidanzata, insomma. E invece, se non gli dai la password di Facebook, ti prendono a sberloni. Vabbè, cioè, no, era così, era una nota di cronaca, cioè, come sta cambiando il mondo, insomma. Nell'ultimo ESC ho seguito un talk relativamente a car hacking o qualcosa del genere. E una cosa che mi ha un po' impressionato sul talk in realtà era che ormai le moderne macchine hanno una serie di componenti elettroniche che ti permettono, con una relativa abbastanza agevole, diciamo così, non so, con un po' di hacking, diciamo così,
o nell'azienda X
No, ma allora accendere le luci, spegnere le luci,
alzare, abbassare i finestrini, aprire le portiere, dare sul visibile il motore, l'acceleratore. Sì, era divertentissimo da quel punto di vista.
Allora
far esplodere il motore.
Allora, no, quello non era per me.
No, ma questo, no, questo, cioè, secondo me, il fatto che dal punto di vista tecnologico sia possibile che una persona terza da te, che stai guidando sta cazzo di macchina, possa decidere che tu stai accelerando, che devi accelerare in curva, per la verità.
Ti posso raccontare due aneddoti poi.
Vabbè, nel senso che se uno vuole, supponiamo che siamo in un paese poco democratico come l'Italia e decidono, vabbè, ma è ancora più facile, gli fai
puoi passare per un incidente, però
lo acceleri.
E beh, quante persone hanno fatto incidenti che erano contrari a qualcuno o a qualcosa? Muoiono tutti per incidente.
Sì, ci sarà roba,
questo è addirittura più perfetto, hai ragione. Non serve nemmeno la simulazione di comando.
Sì, no, ma questo era, no, vabbè, ma era, è che è tecnicamente anche molto fattibile una cosa del genere, e anche da remoto, diciamo così.
Vabbè, ma anche senza andare così, la pressione degli pneumatici via Bluetooth con il computer centrale della macchina. Quindi cosa facevano? Si mettevano al semaforo, sti qua, davano il segnale di batterie, di allora questi saltavano sulla macchina e se la portavano via. Questo era l'aneddoto numero uno. L'aneddoto numero due è sul fatto che io non mi fido dei programmatori, e questo ne è la prova. E io sono programmatore, quindi insomma non mi fido neanche di me stesso. E un tizio aveva preso sto bello scooter della Piaggio, se non sbaglio, che aveva il cambio automatico. Cosa succede? Succede che questo fa una curva per un bug del software che gestiva il cambio, a una certa inclinazione, una certa velocità, una certa combinazione di fattori, faceva scalare la marcia. Quindi questo si è trovato 80 km orari in curva e lo scooter gli è scalato in prima. La ruota dietro si è bloccata e questo si è spatasciato e è morto.
Ma il risultato di tutto ciò è che uno non può più comprarsi una macchina, praticamente.
Beh, adesso c'è la General Motors, se non sbaglio, che sta portando, sei libero di andare a toccare il software con cui è stata programmata la macchina, per esempio. E la stessa cosa la stanno facendo con i trattori della John Deere.
No, ho capito, però non esistono,
però
più
non esistono più mai neanche i trattori, che sia uno nuovi, che non abbiano una forte componente software.
Quindi un elevato livello
di le mani su quel software in particolare, perché non è appunto autorizzato, cioè, dalla casa costruttrice. È tutta un insieme, cioè non è solo la cosa immediata della sicurezza del software, inteso come il rischio che la mano per colpa di un bug, che poteva succedere anche con componenti meccaniche, per carità, ma è molto più facile che succeda con componenti
o di software, una volontà esterna.
O di una volontà esterna. C'è anche il problema per cui la tua macchina, per dire, certo, cioè, sono stronzate, sembrano stronzate, ma non sono.
Chiaro. Va bene. Ok.
No, è inutile che lo guardi, non sa più un cazzo.
No, zero.
Tocca circa. Che vengono emessi due verdetti da due corti in due diverse parti del mondo, che condannano giornalisti per... In Turchia è stato condannato un giornalista di Vice che stava seguendo dei casi, un giornalista di Al Jazeera e due collaboratori. Il giornalista di Al Jazeera, il giornalista di Al Jazeera è riuscito a due mezzo canadese, quindi probabilmente rinuncerà alla cittadinanza egiziana per telarsela. Comunque sono stati condannati in entrambi i computer, sono stati trovati software di criptatura che sono conosciuti per essere utilizzati dai militanti dell'ISIS e dai fratelli musulmani
e dai pedoterro satanisti
esatto, no, seriamente, dall'ISIS e dai fratelli musulmani. A quanto pare i governi di questi due paesi stanno imparando bene dall'NSA come gestire personaggi scomodi e compagnia cantante.
Bene,
fondamentalmente è quello.
Vabbè, io una cosa ce l'avrei in realtà, che però c'entra un po' poco col tecno controllo, ma c'entra un po' con le bufale. No? Vabbè, allora vi spiego il ragionamento. Io il proprio profilo Facebook e a un certo punto vede una roba che non ha alcun senso, tipo un musulmano che sta non so cosa, con sotto la scritta: ecco come l'ISIS sta uccidendo i cristiani. A quel punto lì si inizia a preoccupare, poi guarda un po' sotto, ci ragiona un po', ricerca l'informazione ed è una bufala. In realtà non è vero.
Grazie per la sottolineatura musicale.
Certo, in realtà non era vero, era una delle tante bufale che si aggirano nel web. E che fra il resto poi non sono neanche punite dal punto di vista, perché veramente almeno non c'ho una condanna tipo scrivere 1000 volte io sono pirla a uno che fa la, no, non che fa la bufala,
che la diffonde,
ma che diffonde la bufala, perché il problema non è chi fa la bufala, che può essere un pirla qualsiasi, ma uno che diffonde una roba senza prima andare a verificare l'informazione, giusto? Andrebbe, cioè, una condanna 1000 volte gli starebbe abbastanza bene. Ma questa era semplicemente una premessa divertente. In realtà il tutto invece partiva da una bufala, diciamo così, che però adesso in realtà voi tutti credete che sia vera, ed è un articolo di un certo Brian McDonald, tratto ovviamente da RT, ovviamente, che è un giornalista. Vabbè, questo qui è nato,
un giornalista,
no, Brian McDonald,
non è quello che fa patatine,
no, okay. Vabbè, insomma, non vi racconto la sua vita, comunque
non ce ne frega un cazzo,
ricercate. E fa un articolo in realtà su come è venuta fuori la roba dell'intervento russo in Siria.
Ah, perché è una bufala quella.
È una bufala.
Ah, bene.
Allora,
è stata riportata da telegiornali.
Infatti lui, no, questo è bello, che questo articolo qui è del 7 e oggi siamo l'11 e lui inizia a fare, vabbè. Praticamente lui racconta come all'inizio, a un certo punto, un giornale, vabbè, in questo caso qui, un website chiamato Ynet, che inizia a diffondere questa notizia il 5, il 6, in cui dice che la Russia ha iniziato un... Questo qui è un giornale ovviamente assolutamente inesistente, vabbè, un giornale israeliano, vabbè, non è questo l'importante. Però a quel punto lì viene raccomandato 24.000 volte su Facebook. Appunto, considerate che ha solamente 12.000 following questo qui. A quel punto lì, e RT, tanto per dare un confronto, è circa 1 milione. A quel punto viene ripreso da, dopo che Ynet dà questa informazione qua, a un certo punto viene seguito da... da un altro di un attivista neocon newyorkese del Partito Repubblicano, che dice che è un tale Michael Weiss, il quale riprende questa informazione qua e vabbè, insomma, qui c'è tutto poi il racconto di come i vari, dopo la notizia che aveva dato questo Ynet, addirittura la Casa Bianca, sui mainstream viene fuori che la Casa Bianca telefona a Putin per parlare di questo intervento russo. No, questo era semplicemente per dire per fare un esempio di come la capacità diffusiva.
Ma è la teoria dei meme,
sì.
Alla fine non è che.
Vabbè, insomma, vabbè,
cioè, è la teoria dei meme, è un case della teoria dei meme. No, vabbè, che metti in giro una voce, questa si diffonde nei gruppi sociali. Poi vabbè, ci sono delle osservazioni sul fatto che più è assurda più velocemente si diffonde, ma vabbè, queste non fanno parte della teoria, fanno parte di Hofstadter, se non sbaglio, la teoria dei meme, no? Non mi ricordo, devo ammettere che non me lo ricordo,
non ho più pa' idea, non ho neanche ben conoscenza di questa,
lasciamo stare, prima che dica cazzate è meglio questo
Times. E ancora una volta il problema vero probabilmente è che secondo me la notizia circola perché c'è qualcuno che vuole che sia vera, è giusto, mi piace questa notizia. A questo punto, come il prima, facendo nel parallelo, il tipo lì ammazzava di botte il bambino cristiano preso a calci, in modo vedere il coinvolgimento della Russia nella guerra contro l'ISIS, probabilmente è un'informazione che in questo momento probabilmente fa comodo a qualcuno, quindi viene più volte.
Quindi ehi,
sì?
Vorremmo chiudere.
Ora?
Ora!
Non tra qualche secondo?
No, ora!
Ok.
Nooo!